Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, altre sorprese, spero altre scoperte. Questa sera siamo ormai alla 49esima puntata, non ci possiamo lamentare per questo numero e anche per la varietà delle tematiche che abbiamo affrontato. Vedrete che c'è ancora molto da scoprire, appunto, da conoscere su diplomazia, sulle tante definizioni o le tante pieghe che può prendere questa attività e anche l'attività svolta dai diplomatici e da tanti altri che si occupano di questioni internazionali. Perché questa grande, un po' strana introduzione? Perché la puntata di oggi è intitolata, è dedicata a un tema magari non molto conosciuto o pensato, che è quello della diplomazia musicale. Abbiamo parlato molto di diplomazia culturale. Diciamo che questo è un po', non voglio dire un sottoinsieme, ma è un'altra sicuramente delle branche. E lo facciamo con un ospite d'eccezione che io ringrazio tantissimo, ci servirà tempo per cercare di inquadrarlo, naturalmente tante cose che fa, Paolo Petrocelli. Ciao Paolo.
Ciao Stefano, buonasera.
Grazie,
eccoci,
per essere venuto qui.
Grazie,
so che poi arrivare a Roma non è mai facile a tutte le ore, però
ce l'abbiamo fatta,
ce
eccoci
fatta.
Qui.
E questo veramente ci darà la possibilità di approfondire un tema. Sei d'accordo con me che è un tema forse un pochettino poco navigato, poco conosciuto?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Dicevi bene prima che si parla molto di diplomazia culturale in Italia, in Europa, a livello internazionale. Poco, ancora poco, della diplomazia musicale, di cui in realtà tutti ne abbiamo già esperienza diretta. Basti pensare appunto alla tanta musica che circola nella rete, nelle nostre radio, i tanti concerti, progetti musicali a cui partecipiamo, a cui assistiamo. Molto spesso non ci rendiamo conto che nascono non solo da uno stimolo prettamente artistico, ma molte volte spesso come un risultato di un vero e proprio piccolo grande atto di diplomazia.
Beh, questo hai già fatto un piccolo sommario di tanti dei punti che riusciremo, o almeno spero riusciremo, ad approfondire. Senz'altro io credo che sia un po' come un lago in cui ci si addentra e poi si cominciano a scoprire vari punti più o meno noti, più o meno belli, tutti più o meno belli, anzi tutti belli, però molto diversi fra loro. E anche per me è un po' sperimentale parlare di questo, anche se, come dici tu, è già qualcosa che viene molto praticato. Noi l'abbiamo un po' sfiorato solo nel passato, quando abbiamo parlato di alcune attività che vengono svolte anche a livello ministeriale sul piano della diffusione della nostra musica e non solo. Però questo è solo uno dei tanti aspetti.
Quindi, certamente,
quello che sarà interessante far sapere fin d'ora è perché io ho invitato te. Tu potresti anche puoi farmi la domanda a me.
Assolutamente.
Ma tu perché sei qualificato secondo te per parlare di questo?
Allora, io certamente, diciamo, non mi definisco un semplice ambasciatore della diplomazia musicale, ovvero una persona che cerca di promuovere questa idea, questo concetto attraverso una serie di progetti, di iniziative che sto portando avanti principalmente attraverso questa organizzazione che ho fondato nel 2013, che si chiama Emma for Peace.
Sicuramente poi approfondiremo anche
esattamente. Io sono violinista, musicologo, poi qui diciamo mi sento di casa perché sono anche un docente del corso di Master in Management Musicale qui della LUIS. Quindi sono, diciamo, un professionista che si muove a 360 gradi nell'ambito della musica con grandissimo entusiasmo e grandissima passione.
Beh, uno in effetti quando pensa alla musica pensa innanzitutto e solo al musicista, perché quello è un punto di partenza.
Esattamente,
direi.
E così è stato per me. Io ho cominciato a suonare il violino da piccolino, molto presto. Ho fatto il mio percorso tradizionale di formazione accademica tra conservatorio e università, e poi pian piano, mosso proprio dall'entusiasmo, dalla curiosità, diciamo, ho migrato sempre più verso il management culturale, il management musicale.
Bene, questa era proprio veramente una introduzione, una sintesi dei vari aspetti che toccheremo. Adesso vi devo ricordare, come faccio sempre, due aspetti legati alla nostra trasmissione. Innanzitutto ringraziare, non lo faccio mai, Lorenzo che sta alla console, che è così paziente e che vi permette di ascoltare bene tutto quello che noi diciamo e tutta la musica che abbiamo scelto. Ma vi devo anche ricordare che per chi ci avesse perso in passato o ha voglia di riascoltare le puntate precedenti, sono tutte disponibili in un sito. Il sito è diplomaziedintorni.wordpress.com. Non specifico mai che word è come parola, non come mondo, quindi non dimenticate la L, wordpress.com, diplomaziedintorni.wordpress.com, e ci potete anche scrivere all'indirizzo diplomaziedintorni@gmail.com. Questi sono i due elementi che sentite sempre ripetere, però penso che siano utili, perché ogni volta vedo che poi dopo la trasmissione o il giorno dopo, cioè, ci sono dei picchi di ascolto nel podcast, quindi questo vuol dire che è utile anche poterci riascoltare dopo. L'altra cosa che vi devo svelare, ora che vi ho svelato l'ospite e il tema, è quale sarà il tema, il fil rouge della nostra dei nostri ascolti musicali. Paolo, adesso io sono molto curioso di vedere come reagirà Paolo alle scelte di oggi, perché oggi il titolo è Classica in Jazz. Ah. E quindi è un po' così una commistione, e ci sono vari modi di definire naturalmente l'incontro fra mondi diversi musicali. Però iniziamo subito, così immediatamente sappiamo di cosa parliamo. E il primo pezzo è E lucevan le stelle, questo pezzo d'opera famosissimo, però naturalmente nell'esecuzione di due grandissimi musicisti italiani, che sono Danilo Rea e Flavio Boltro. E lucevan le stelle.
Thank you.
e lucevano le stelle, voi, molti di voi l'avranno riconosciuto, però per chi non l'ha riconosciuto è una delle romanze che quelle più famose dell'opera tosca e di Puccini, ma in particolare, e forse questo ve lo dico solo per così apprezzare meglio l'atmosfera che Boltro e Rea riescono a ricreare con loro gezzando questo pezzo, è in realtà un pezzo in cui il protagonista Cavaradossi, il pittore, ricorda, no, prima della sua esecuzione a Castel Sant'Angelo, prima di essere ucciso, ricorda tutti i bei momenti vissuti con Tosca. Ecco, qui io direi che questa atmosfera viene ricreata benissimo. Tu che pensi, Paolo?
Assolutamente, guarda, non potevi scegliere meglio per introdurre in musica i ragionamenti su cui ci stiamo confrontando.
Poi diremo anche perché tu sei vicino all'opera in questo momento particolarmente, non voglio dire solo musicalmente. Tra parentesi, questo è stato, non vi ho detto qual era il disco in realtà è molto semplice, è Danilo Re, Flavio Boltro et Schloss Elmau, che tu conosci.
Che conosco, sono stato ed è, devo dire, veramente una location straordinaria, molto particolare, è una struttura spa 5 stelle straordinaria tra le montagne sperdute della Germania, dove mensilmente si ritrovano artisti straordinari come i due che abbiamo appena ascoltato per incidere musica in un contesto assolutamente armonico.
Beh, un posto veramente ideale, e forse ideale è anche la musica, come noi abbiamo detto prima, per alcuni aspetti universali che hanno. Si dice sempre che la musica è un linguaggio universale. Tu sei d'accordo con questo?
Corretto. Guarda, questa è una definizione appunto molto comune e diffusa, che da un certo punto di vista ha una sua grandissima profondità, appunto quella di considerare la musica potenzialmente un linguaggio che tutti possono comprendere. Chiaramente, entrando un po' nel merito di questo ragionamento, si scopre che non è proprio così. Banalmente, non tutti i linguaggi musicali sono vissuti, come dire, ascoltati allo stesso modo, come qui in Europa ascoltiamo un certo tipo di musica e già ci spostiamo in Medio Oriente ne sentiamo dell'altra.
Ma anche le notazioni sono diverse.
Assolutamente sì, anche appunto dal punto di vista tecnico ci sono poi delle grandissime profondità. E è vero che però la musica, comunque, anche se non la si, come dire, non si riesce a tradurla pienamente, beh, certamente ha questa grandissima capacità, come dire, di impattare a livello emotivo e quindi
arriva dentro,
quindi comunque muove qualcosa nell'anima delle persone, questo
e
sicuramente.
E tu pensi che questo sia l'elemento per cui, ecco, su cui oggi ci troviamo a parlare di diplomazia musicale, per dargli una definizione, ma per cui in alcuni casi viene utilizzata per avvicinare, no, anche situazioni che magari trovano contrasti considerevoli?
Esattamente sì, è proprio questa la sfida. La musica, diciamo, molto spesso può rappresentare uno strumento di straordinaria forza per, diciamo, attraverso i sentimenti innescare un confronto tra culture, idee diverse. Ecco, è proprio, diciamo, stimolare a livello sentimentale, emozionale le persone per farle poi ritornare, come dire, a vedersi per quello che sono, uomini e donne assolutamente uguali.
Quindi da una parte la musica unisce, dall'altra però identifica anche, perché se, e qui mi rifaccio per esempio al lavoro tipico che viene svolto dalle ambasciate, dagli istituti italiani di cultura, se noi presentiamo musica italiana lo facciamo per in fondo promuovere la nostra identità, il nostro paese, le nostre tradizioni. Quindi è un po' quasi una contraddizione,
esatto,
sembra questa.
Esatto, è vero, è proprio questo, diciamo, la musica racconta benissimo quelli che sono i valori forse più profondi di una nazione, di un popolo, e quindi, come dici giustamente tu, identifica i caratteri veramente essenziali, distintivi di una cultura nazionale. Detto questo, però, ha quella forza straordinaria di abbattere tutte le barriere culturali al tempo stesso, che molto spesso, come dire, filtrano gran parte, no, del contenuto artistico di un linguaggio, appunto. Basti pensare agli inni nazionali, ad esempio.
Ah, certo.
Anche in questi tristi giorni così difficili, degli eventi tragici a Parigi, abbiamo visto come molto spesso la risposta, diciamo, emotiva è stata proprio quella di intonare, no, l'inno nazionale, quindi di ritrovarsi, di riunirsi attorno a quei valori espressi, raccontati in musica.
Diventa un simbolo che unisce, certamente, con cui si esprimono varie. Senti, abbiamo prima, tu hai fatto prima alcuni esempi, ma più praticamente, quando poi si pensa a qualche attività o a qualche iniziativa che può essere svolta per avvicinare due, a parte mettere persone diverse nella stessa orchestra, che già, certo, ci sono degli esempi straordinari molto importanti, ma che cosa viene in mente, che cosa è effettivamente realizzabile, che cosa funziona di più secondo te?
Guarda, la musica, a differenza di tante altre forme d'arte, ha, diciamo, come elemento veramente distintivo il fatto che per farla, per produrla, beh, bisogna ritrovarsi, bisogna stare insieme. Questo sia per, appunto, certo, suonarla, sia per ascoltarla. La musica sottintende che questo linguaggio, no, venga poi ascoltato da tante o poche persone che siano. Detto questo, la mia idea, la nostra idea, condivisa poi da tante altre organizzazioni e da tanti altri musicisti, è quella di, diciamo, organizzare quelle che sono le forme più tradizionali, se vuoi, di iniziativa musicale, un concerto, un workshop, una masterclass, quindi anche guardando all'aspetto, come dire, educativo, divulgativo della musica, attraverso queste iniziative, ecco, creare un momento di ragionamento, di riflessione, che non sia solamente strettamente artistica, ma che potenzialmente può toccare altre sfere, diciamo, di ragionamento. E da qui la straordinaria potenza della musica, appunto, di far riflettere sul valore della pace.
Bene, su questo sicuramente riprendiamo immediatamente dopo il prossimo pezzo. Adesso chiaramente dobbiamo inserire in linea con quello che diciamo qualche altro ascolto musicale. Questo io ve lo annuncio e poi dopo ne discutiamo subito dopo, vediamo chi riconosce alcune cose. E l'esecutore è l'Ultra Kinetic Orchestra 2004, l'ho andato a cercare perché ormai purtroppo non c'è più, o fa pochissimi concerti, e il pezzo si intitola On the Trail. On the Trail, Ultra Kinetic Orchestra, tutte e due le Kinetic sono con le K naturalmente. Paolo l'aveva riconosciuto perché
sì,
c'è questo andamento tic tac, adesso spieghiamo cosa dovrebbe rappresentare. Questo è un pezzo, è una delle parti, dei movimenti di questo pezzo, si chiama Grand Canyon Suite, che fu composto all'inizio anni 30 da Ferdè Groffé, certamente non un pezzo che in Italia a me viene suonato moltissimo anche però è molto divertente per questo On the Trail, quindi lungo questi sentieri che ci sono nel Grand Canyon si immagina il passaggio di un mulo, penso che sia in quel caso, e quindi avete avuto tutto questo chiaramente filtrato attraverso questo arrangiamento molto gezzato e con la tromba che fa il tema principale. Quindi spero che tu non sei troppo scandalizzato.
No, assolutamente, lasciami dire, sono molto colpito dalla tua, diciamo, sensibilità musicale, veramente.
No, è un divertissimo come sempre. Poi stimolato da chi musicista è e soprattutto produce anche attività importanti musicali. Ritorniamo a quello che stavamo dicendo prima con Paolo sulla diplomazia musicale e sul concreto applicazione di tutto questo, quindi che cosa si può fare. Tu dicevi varie attività che possono sicuramente favorire processi di pace, possono favorire il dialogo, perché poi quello spesso è la difficoltà, e hai citato però un paio di attività come i workshop e masterclass che io vedo abbastanza collegate al mondo dei musicisti, cioè musico-musicale. Come questo poi si riflette, no, in un ambiente più ampio?
Giusto, è corretto. Allora, quando noi diciamo masterclass e workshop, l'idea va subito a un docente, un insegnante che insegna a suonare, a cantare a un giovane studente di musica. E spesso è così, la nostra sfida qual è? È quella di dimostrare che invece possiamo andare un po' più in là. Come? Beh, prima di tutto, diciamo, il concetto del workshop e del masterclass sia è ovviamente insegnare musica, ma per insegnare musica devi saper ascoltare, e l'ascolto poi è la base, come dire, di un processo più ampio di comprensione, di sviluppo di questa capacità, come dire, veramente di confronto. Ecco, quello, partendo da questo concetto, noi abbiamo elaborato progetti appunto di diplomazia musicale che attraverso l'educazione musicale vanno a impattare anche su giovani che magari non studiano musica o che non sono musicisti. Un esempio di una delle nostre iniziative è stata proprio quella a Malta di realizzare un workshop della durata di un mese dedicato alle percussioni, coinvolgendo sì giovani musicisti di Malta, ma anche un gruppo di giovani rifugiati che vive nell'isola, che non aveva mai fatto musica, ma che attraverso quel linguaggio, beh, abbiamo creato un'opportunità di incontro e di confronto altra, diversa, che poi abbiamo verificato nel tempo ha creato anche dei rapporti di amicizia, dei rapporti di collaborazione, e quindi ecco, attraverso la musica abbiamo disinnescato quel potenziale di incontro, di confronto, che molto spesso può anche, perché no, risolvere situazioni, diciamo, complesse di scontro culturale.
In fondo potremmo dire una forma di diplomazia preventiva, cioè tu cerchi di evitare di arrivare a possibili situazioni di scontro, come dicevi prima, creando delle occasioni invece di incontro su tematiche non neutre, io non ho sempre paura a dire che la musica è neutra, ma su tematiche che non fanno accendere micce, ecco questo.
Sì, è proprio questo, diciamo, dimostrare che poi quando alla fine il confronto non è sul piano, come dire, delle idee politiche, ma parte invece da un confronto molto, molto più ampio, e giustamente, come dici tu, un confronto più neutro, cioè confronto artistico, musicale, che non per forza deve essere, come dire, intrapreso da esperti musicisti, ma può essere anche appunto di cui si può fare esperienza anche banalmente prendendo in mano un tamburo. Beh, quello ti dimostra che si riesce a creare un'affinità, un'attenzione, un ascolto reciproco, che poi può portare appunto a dei risultati molto spesso anche sorprendenti.
Senti, io sono anche molto interessato a capire come questa attività, diciamo, non istituzionale, abbiamo parlato già in passato di attività istituzionali, cosa fanno gli istituti di cultura, ma questa attività di quello che si chiama il terzo settore, se vogliamo, poi effettivamente opera. E tu prima hai accennato, quando abbiamo aperto, all'organizzazione con cui tu organizzi iniziative e altre manifestazioni. Questa è Emma for Peace. Adesso poi la riprendiamo subito dopo, perché tra poco dobbiamo partire con un nuovo pezzo, una nuova sorpresa. Però Emma for Peace che cos'è?
Guarda,
in realtà,
in poche parole, è un'organizzazione internazionale non profit che si prefigge di promuovere progetti tra Europa e Medio Oriente, mettendo al centro di questi progetti la musica. Chiaramente queste sono tutte iniziative, come quelle appunto non profit, particolarmente ambiziose poi da realizzare. È chiaro che per realizzare iniziative del genere, tra l'altro su proiezione internazionale, servono risorse, serve supporto, serve crederci prima di tutto. Quindi prima, alla base del nostro progetto, abbiamo messo veramente la condivisione, convinzione di valori. Quindi le persone, gli artisti, le organizzazioni che in qualche modo intervengono in questo progetto, beh, lo fanno prima di tutto perché ci credono.
Beh, questo sulle risorse lo voglio riprendere subito dopo, perché è un aspetto importante che è bene che facciamo uscire dal cono d'ombra o dalla mitologia, perché è molto importante. Però lo faremo subito dopo il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è un altro di questi classici, se volete, che riconoscerete subito. È la Ginnopedia numero 1 di Erik Satie, ma nell'esecuzione di un trio mitico anche questo, che è il trio di Jacques Lussier.
Thank you.
ed era il trio di Jacques Lussier con questo Gymnopédie numero 1, un disco del 2014 che si intitola significativamente Beyond Bach, perché Jacques Lussier è molto conosciuto, ma parliamo di 40 anni fa, per tutti i suoi arrangiamenti, quelli che oggi chiameremo i crossover, soprattutto relativi a Bach. E allora i primi dischi erano tutti dedicati a rifacimenti di Bach, sempre fatti con il trio. Tra parentesi, questo evidentemente questo tipo di gruppo è a lui molto confacente, direi anche dai risultati che è così. E oggi invece si è espresso anche con altri autori, Erik Satie, e con queste Gymnopédie che alcuni arrivano a dire come grandi precursori di queste musiche un po' ambiente o minimaliste moderne. Tu che ne pensi?
È una definizione un po' azzardata, magari i musicologi che saranno all'ascolto, diciamo, staranno stringendo i denti, ma detto questo, no, devo
però
dire
suscita
che
emozioni,
suscita grandi emozioni, ed è proprio questo che era, diciamo, alla base di questo tipo di musica, che poi all'inizio appunto del Novecento ha trovato grandissima,
più di 100 anni in fondo,
esattamente,
musica,
che ha trovato grandissima ispirazione nei compositori francesi, tra cui lo stesso Satie.
Ti volevo domandare un'altra cosa per questa scelta un po' azzardata di pezzi oggi, appunto, di misti, fusion, crossover, come si direbbe. Tu pensi che questo tipo di misto che viene certe volte creato, certe volte con dubbio gusto potremmo anche dire, ma sia nuoccia alla musica di partenza, in questo caso quella classica, ma potrebbe essere anche il contrario, no? Oppure in fondo serva a rendere più universale la possibilità di conoscere e di avere sensazioni con la musica?
Ma certamente sì, assolutamente. Io credo che l'incontro tra diversi linguaggi musicali, quando fatto con grande ispirazione, con grande gusto, porta dei risultati anche veramente sorprendenti, come in questo caso. Quindi, diciamo, applicare una sensibilità diversa come quella del mondo del jazz a un repertorio classico, secondo me invece è un incontro straordinario e molto spesso ben riuscito.
Perché naturalmente io ogni tanto ho qualcuno che mi riprende per le orecchie e mi dice: ma perché non fai sentire le musiche così come sono state scritte? Ma io trovo che preferisco invece poi appunto basarmi su chi riconosce magari altri pezzi in futuro perché li ha sentiti in un altro modo. Poi la via maestra non c'è mai. Io vorrei ritornare a riprendere da quello che abbiamo detto poco prima di ascoltare Gymnopédie, e cioè di due aspetti: che cosa si organizza, come si organizza, ma soprattutto come trovare le risorse per questa attività. Ora, l'attività di diplomazia musicale, come la stiamo definendo oggi, non sono certo ancora, chissà se mai saranno, mainstream nell'utilizzo degli strumenti internazionali, ma hanno una loro nicchia. Come si riesce poi a far quadrare il cerchio e organizzare queste attività che sono anche internazionali per definizione, quindi sono impegnative in certi casi?
Assolutamente, no, la sfida è enorme, non ti nascondo. E dunque, è ovvio che il tema dei finanziamenti è centrale nella realizzazione e nel successo di un'iniziativa di questo tipo. Però io sono convinto che il supporto anche economico, anche finanziario, arriva quando davvero il progetto dimostra all'esterno, quindi non solo alle persone che lo portano avanti, che è un progetto che impatta positivamente sulle comunità, sulla società. Per farlo bisogna davvero partire da un progetto che è fondato, che è basato su una grandissima convinzione e su dei valori veramente molto, molto forti. E questo è quello che stiamo cercando di fare noi. Io ho cominciato questa iniziativa mosso davvero da una grandissima passione, da un grande entusiasmo, e in realtà il piccolo grande successo poi delle nostre iniziative è dovuto proprio alla condivisione e alla partecipazione attiva di tanti grandi artisti europei, medio orientali, americani, asiatici, ecco da qui il carattere poi internazionale del nostro progetto, che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro energia, il loro talento, veramente con una grandissima disponibilità. Chiaro, ripeto, per poi realizzare davvero al meglio questi progetti è fondamentale avere un intervento ulteriore da parte delle istituzioni, di partner privati, ma certamente la vera differenza si fa quando c'è grandissima convinzione in quello che si promuove.
Quanto è importante l'atteggiamento, diciamo, del governo o del paese, della società, se vogliamo, del paese in cui si fanno queste attività?
Guarda, da un certo punto di vista ovviamente è fondamentale, come dire, muoversi in grande coordinamento con le istituzioni, ma non è indispensabile. Molto spesso, sai, il punto di criticità con il quale si scontrano le piccole, grandi organizzazioni, istituzioni culturali è proprio questo, cioè attendere, come dire, che ci sia un coinvolgimento, un supporto delle istituzioni prima di realizzare qualcosa. Quando invece molto spesso, come dire, le istituzioni, i privati sono impegnati, affaccendati in tante altre questioni e progetti, ecco, quando invece gli si riesce a dimostrare che tu stai portando avanti un'iniziativa che già in qualche modo va da sé, perché si muove su quelle energie di cui parlavo prima, e quindi quando gli fai capire che con un loro ulteriore piccolo intervento, beh, le cose forse possono funzionare ancora meglio e possono tornare utile veramente alla comunità e quindi anche alle istituzioni, beh, ecco, lì disinneschi quel potenziale che molto spesso si fatica, come dire, a generare diciamo, le tradizionali modalità di gestione di un progetto culturale.
Certo, mi fa molto piacere che abbiamo un po' approfondito questo, perché spesso il concetto di no profit nella mente, diciamo, di chi non ha mai svolto attività in questo campo viene associato al no money, cioè senza soldi. È vero che il no profit spesso ha pochi soldi,
questo sì.
Ma questo ormai anche lo Stato ha detto, quindi a maggior ragione bisogna unire le forze per poi concentrarsi, però non significa che non ci sia bisogno. L'attività di fundraising penso che sia un'attività che ti prende molto
assolutamente
tempo.
Assolutamente, è fondamentale e ripeto, c'è però, come dire, un fundraising, se vuoi, valoriale, intellettuale, che serve davvero a generare, raccogliere ricchezza, come dire, di animo, di spirito, di pensiero, che quello è altrettanto fondamentale da portare avanti insieme al fundraising veramente meramente economico. Chiaro che, diciamo, la concretezza in questi progetti è fondamentale. Se si promuovono queste idee così ambiziose senza un piano poi di lavoro estremamente concreto, si rischia di fare un buco nell'acqua.
No, è importante far capire che c'è un aspetto sicuramente materiale molto importante.
Certamente.
Un aspetto immateriale che è altrettanto importante, forse più importante, perché deve venire prima. Riprenderemo l'approfondimento di questi aspetti immediatamente dopo il prossimo pezzo, che è un pezzo anche questo che tutti riconosceranno, quindi oggi è una scelta per quasi tutti i pezzi nazional popolare, ma in senso positivo, sperando di farvi scoprire qualcosa. In realtà è un pezzo inciso nel 1973 si intitola Also sprach Zarathustra, e l'esecuzione è quella meravigliosa di Eumir Deodato. Thank you. Così parlò Zarathustra. Beh, insomma, io penso che Strauss non se ne abbia male.
Assolutamente no.
Che hanno fatto questo tipo di arrangiamento.
Questa esecuzione veramente straordinaria.
No, è un'esecuzione che continua a mantenere una sua freschezza, pur dopo appunto il 73, insomma, molte decine di anni dopo. Devo dire che questo pezzo, sicuramente, almeno dai più giovani e anche dai semi giovani, è conosciuto soprattutto per il film.
Assolutamente, per quella scena straordinaria.
Stanley Kubrick ha fatto molto per la musica classica mettendo nei suoi film tanti pezzi.
È vero.
Ecco, altro modo per diffondere tutto questo, penso che sia importante. E io parlerei ancora a lungo anche di questo pezzo, in cui ci sono dei musicisti straordinari: Billy Cobham, Ron Carter, veramente per il tempo cose incredibili. Grande creatività del tastierista brasiliano Almir Deodato. Bene, ritorniamo invece al nostro tema con Paolo Petrocelli, che ringrazio tantissimo, perché abbiamo un po' esplorato. Non certo troppo approfondito, perché sarebbe bisogno di molto più tempo, alcuni dei concetti legati alla diplomazia musicale. Forse dopo che ci avranno ascoltato, alcuni si convinceranno che questa branca del soft power ha grandi potenzialità. Devo dire, molte cose già vengono fatte. Io vorrei legare a questo una delle altre attività che tu svolgi oggi, per poi vedere come anche in quel senso, in maniera più istituzionale, si può fare, utilizzare la musica così per cercare di avvicinare e di far conoscere così i lati buoni, pacifici. E cioè, tu hai un ruolo importante al Teatro dell'Opera di Roma. Ce ne parli un attimo?
Corretto, sì. E dunque, sono 2 anni che sono al Teatro dell'Opera qui a Roma. E un anno sono stato nel consiglio di amministrazione, ora sono responsabile delle relazioni internazionali per il teatro. Anche questa è una grande, grandissima sfida. Parlare oggi di teatro d'opera è chiaramente, come dire, qualcosa di non così semplice, perché sono luoghi, sono istituzioni che anch'esse stanno vivendo una fase di grandissima transizione. Il teatro che conoscevamo alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, beh, non è chiaramente più lo spazio di oggi, cioè non è più un luogo di ritrovo per una comunità, perché questo era il teatro. Ecco, noi quello che stiamo cercando di fare, in particolare qui a Roma, è proprio ricreare questo sentimento intorno a un teatro d'opera, cioè un luogo che si può e si deve vivere al di là dello spettacolo, che chiaramente comunque rimane un momento, come dire, di produzione di bellezza altissimo, ma che certamente, di questo ne siamo ovviamente consapevoli noi in qualche modo operatori del settore, che sicuramente non crea più quel sentimento nel pubblico che creava tanti tanti anni fa. Questo perché il mondo va a una velocità diversa, perché non riusciamo a stare 10 minuti senza prendere in mano il cellulare, perché stare seduti un'ora senza, come dire, avere altri input di distrazione dall'esterno è qualcosa a cui non siamo più abituati.
Senti, tu ti occupi adesso in particolare di relazioni internazionali. Ora, chiaramente è molto importante quello che fanno le istituzioni in termini internazionali. Sei un po' l'ambasciatore del Teatro di Roma,
diciamo,
fra i tanti ambasciatori, attività di ambasciatore che tu svolgi. In che cosa consiste questa attività? Cioè, com'è la proiezione internazionale di un teatro dell'opera di una città importante, ma certamente che incontra, suppongo, varie difficoltà?
Assolutamente. Beh, guarda, il lavoro che stiamo cercando di portare avanti è un lavoro, diciamo, strategico, che ci permette di far conoscere il nostro teatro diciamo, al resto del mondo. Questo, in poche parole, significa creare opportunità di collaborazione con altri grandi teatri internazionali e stranieri, significa attrarre nuovo pubblico che possa venire qui a Roma non solo per godere delle straordinarie bellezze di questa città, ma anche, perché no, per passare una serata al nostro teatro. Significa in qualche modo proiettare nel futuro lo straordinario patrimonio che abbiamo dell'opera lirica, che tra l'altro anche qui a Roma trova proprio, diciamo, uno dei suoi veramente fulcri generatrici. Basti pensare, il brano con cui abbiamo aperto questa sera e aperto la scaletta è dall'opera Tosca, che è stata composta qui a Roma. Infatti la prima di Tosca con Puccini è stata fatta nel 1900 nel nostro teatro.
È un testimonio straordinario per noi.
Esattamente.
Senti, però, pensando sempre con questa un po' perversione di pensare di proiezione all'estero, appunto, per esempio in questo caso del teatro dell'opera, l'opera ha un piccolo problema proiettata all'estero, ha dei costi straordinariamente elevati.
Hai centrato uno dei problemi più importanti. Muovere oggi un'orchestra, quindi con tanti tanti professori d'orchestra, del coro, tecnici, e poi muovere quelle che sono le scene, un'intera scenografia, un intero set di costumi, è un'operazione ovviamente estremamente complessa e costosa. Detto questo, quello che si fa è proprio creare delle opportunità, diciamo, di grandissimo valore, che permettano a istituzioni straniere, partner italiani stranieri, di unire le forze per far sì che questo grandissimo patrimonio possa anche essere condiviso a livello internazionale. Certo, complesso, noi siamo al lavoro anche su questo, e devo dire che presto si vedrà il Teatro dell'Opera di Roma anche fuori dalla città.
Beh, questa è una splendida notizia. Va detto che quando si riesce ad apprezzare, parte l'opera di per sé, perché bisogna essere un pochettino educati, ma neanche troppo, visto che prima era qualcosa di molto popolare, ma anche il lavoro e le capacità che ci sono dietro un allestimento in senso ampio, dalla parte orchestrale alla parte scenografica, vedere uno spettacolo dà delle emozioni straordinarie. Qui penso a un altro dei monopoli che avete voi, cioè Caracalla.
Assolutamente sì, guarda, tra l'altro io invito tutti gli ascoltatori a venirci a trovare, non solo ai nostri spettacoli, ma anche a vedere proprio, a vivere da vicino quelli che sono gli spazi dove noi realizziamo le nostre produzioni. C'è un mondo straordinario, anche ancora legato veramente all'artigianato con la A maiuscola, che si muove intorno al nostro teatro. Abbiamo dei laboratori straordinari dove ancora oggi vengono realizzati da professionisti anche giovani delle bellissime scenografie, dei bellissimi costumi. Quindi è un luogo che appartiene alla città ed è un luogo che va difeso e valorizzato sempre di più.
Purtroppo dovremmo parlare ancora a lungo di questo, però invece di parlare adesso daremo una continuazione a quello che stiamo dicendo con un altro pezzo musicale legato all'opera, anche qui a Puccini. Voi tutti penserete che io sono un pucciniano, in realtà ci sono tante altre cose che mi piacciono, però questo pezzo l'ho trovato interessante. È un rifacimento fatto da Riccardo Arrighini col suo trio in opera, pubblicato quest'anno, quindi recentissimo, e il pezzo naturalmente è strafamoso, anche questo è Nessun Dorma. Questa versione particolare di Nessun Dorma, noi siamo tutti abituati a sentire dei grandi tenori che suonano, che cantano questa romanza, in questo caso invece abbiamo un trio, quello di Riccardo Arrighini, che dà la sua esecuzione. Anche qui è importante quando sapere quando si svolge questo momento, che è il momento in cui il principe ignoto nella Turandot, no, aspetta il sorgere del sole, e quello sarà il momento in cui finalmente potrà conquistare l'amore di Turandot, la principessa di ghiaccio. Ecco, qui forse in questo caso l'atmosfera viene un pochettino
rivisitata. Diciamo.
Però senz'altro, secondo me, conoscere qual è il background di certe situazioni aiuta un pochettino di più a suscitare le emozioni. Il melodramma è emozioni,
no? Assolutamente, sì.
Se non si prova quello, è finita come le fiction. Bene, purtroppo siamo giunti al termine della nostra puntata, di questa puntata dedicata alla diplomazia musicale, puntata che abbiamo trascorso piacevolmente con Paolo Petrocelli, che ci ha un po' aiutato a definire questo termine, questo concetto, che poi in realtà si traduce in tante attività, alcune le abbiamo viste. E io, prima di lasciarci, volevo chiedere a Paolo quali sono le attività, no, che in questo campo, con i tuoi tanti cappelli, prevedi, già sono programmate per il futuro, o che ti piacerebbe realizzare, non svelare nessun segreto, naturalmente.
No, guarda, le sfide continuano ad essere tante, ed è proprio questo, diciamo, lo stimolo principale che poi mi spinge a impegnarmi sempre di più. Con Emma for Peace stiamo cercando di continuare a promuovere una serie di collaborazioni e partnership, soprattutto nel Mediterraneo, che vive, come sappiamo, un momento particolarmente complesso anche dal punto di vista culturale. Quindi continueremo, diciamo, a impegnarci a realizzare concerti, workshop, masterclass in quest'area. Ma anche...
Non abbiamo detto dove ci si può informare su Emma for Peace. Scusa,
c'è un sito,
un'apertura ora, però è importante dire anche.
C'è un sito che è emmaforpeace.org, dove chiaramente sono, insomma, riportate tutte quelle che sono state le nostre attività passate, e ci saranno, diciamo, informazioni su quelle future. Per il Teatro dell'Opera, stiamo per aprire la nostra stagione 2015-2016 con un'opera di un compositore, diciamo, moderno contemporaneo, quindi una sfida anche questa nuova per il Teatro dell'Opera, proprio nel tentativo, diciamo, di parlare a un pubblico altro da quello, diciamo, abituato a venire ai nostri spettacoli, e quindi allargare sempre di più, diciamo, il nostro bacino di appassionati.
Beh, penso che sia un segnale importante, no?
Anche questo sì, anche questo sì, assolutamente.
Beh, tanti auguri per tutte queste attività, Paolo.
Grazie Stefano, e ci tenevo a ringraziarti particolarmente per questo invito, e davvero farti i complimenti per tutto l'impegno che porti avanti nella tua attività, che per noi, insomma, giovani, è veramente una fonte di grande ispirazione.
Speriamo oggi di aver fatto scoprire a tutti coloro che ci ascoltano, che sono in genere interessati alle relazioni internazionali per definizione, altrimenti non ascolterebbero Diplomazia e Dintorni, aver fatto loro così balenare un po' di idee, di attività, o anche far conoscere alcuni aspetti che sono importanti, e io spero saranno sempre più importanti in quell'armamentario ideale del soft power, no, in cui tutti noi,
esatto,
operiamo.
Certo.
Bene, grazie ancora a Paolo Petrocelli. Adesso io vi devo salutare, ma prima di salutarvi vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare dal nostro blog diplomaziedintorni.wordpress.com, oppure la trovate anche sul sito di Radio Luis, www.radioluis.it, e ci potete sempre scrivere. Ringrazio tutti quelli che lo fanno, spesso lo fanno per gradire le nostre tematiche ed incoraggiarci, questo è importante. Non esitate anche a darci suggerimenti, o a chiedere anche delle questioni o delle curiosità che voi avete, nel limite del possibile cercheremo di rispondere. Naturalmente io sono Stefano Baldi e vi do appuntamento con la prossima puntata di Diplomazia Dintorni a martedì prossimo. Un saluto. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.